Abbiamo con noi in linea Stefano Boni. Stefano Boni è un antropologo, insegna all'Università di Reggio e Modena ed è autore, tra gli altri, di Culture e Poteri, un libro che è uscito, se non erro, lo scorso anno per i tipi di Eleutera, e sarà, tra l'altro, come avevo annunciato precedentemente, presente alla fiera del libro anarchico, alla vetrina del libro anarchico e libertario, che comincia oggi a Firenze e proseguirà ancora per sabato e domenica. Per tutti quelli che sono interessati, la vetrina si trova al teatro Obi Hall in via Fabrizio De André, angolo Lungarno Colombo, quindi tutti quelli che fossero interessati a partecipare. Noi siamo qui però collegati con Stefano per parlare, per cercare di capire un po' di più di questo mostruoso fenomeno di decomposizione della politica istituzionale al quale stiamo assistendo oramai certamente da anni, ma che non possiamo negare di aver visto ad uno dei propri apici durante la gigantesca pantomima partita con l'annuncio delle dimissioni di alcuni dei ministri del governo Letta, nello specifico dei ministri del PDL, e con una lunghissima sequela di strappi, trattative, poltrone che giravano, annunci del governo che cadeva, minacce al Presidente della Repubblica, chi più ne ha più ne metta, sino alla mattina di mercoledì scorso, quando Berlusconi annuncia che il PDL avrebbe votato no. Ma poi, al momento buono, quando si rende conto che la frattura all'interno del proprio partito è tale che avrebbe garantito una maggioranza a Letta dentro il Senato, a questo punto, all'improvviso, fa un sorriso dietro fronte e vota la fiducia. Ecco, credo che queste pantomime oramai siano un po' logore, ma segnalino anche, come dire, una frantumazione anche della stessa immagine della democrazia come si era venuta presentando fino a pochissimo tempo fa, dove l'immagine aveva sostituito la politica di carattere ideologico. Adesso si frantuma persino l'immagine e rimane davvero ben poco nella trama del potere. Sono 500 anni che è stato pubblicato Il Principe di Machiavelli, questo principe è sempre più nudo. Ne vogliamo parlare con Stefano. Buongiorno Stefano. Com'è?
Buongiorno a tutti quanti.
Bene, cosa ci puoi dire di quello che sta accadendo? Che tipo di analisi faresti?
Sì, è una politica che assomiglia sempre più a un reality show e che ormai da decenni si è consegnata al mondo del marketing. Se pensiamo anche, io farei un'analisi di lungo periodo per capire che cosa sta succedendo. Dagli anni Ottanta, secondo me, i partiti politici in Italia rinunciano sempre più a un ruolo di radicamento sociale, che voleva dire giornali, sezioni aperte, ma anche corruzione, favori personali, feste, comizi in piazza, e per appiattirsi su una posizione esclusivamente televisiva ed estremamente retorica. In qualche modo si comincia a presentare i partiti come se fossero prodotti da vendere, e tutta la comunicazione politica diventa sempre più simile alla pubblicità dei prodotti. Questo qua gli ha funzionato per un certo periodo, per decenni ha funzionato, ma un po' come la pubblicità, poi viene a noia. In annoia, e i sintomi di questo collasso del consenso della gente per i partiti diventa evidente. Ci sono diversi sintomi di questa cosa. Un recente sondaggio dà la fiducia nei partiti all'8%. L'astensionismo, che era sotto il 10% fino alla fine degli anni 70, è cresciuto fino a sforare il 50% nelle ultime elezioni amministrative, con un aumento del 15-20% in 4 anni. Vuol dire che negli ultimi 4 anni un italiano su 5 che si recava alle urne non ci va più, almeno non ci è andato per quelle elezioni. E le ragioni di questo scollamento tra elettorato ed eletti, e secondo me ha diverse ragioni su cui vale la pena di ragionare. La prima è che sempre più la politica viene concepita come una sorta di ingranaggio dentro delle alleanze elitarie, soprattutto col mondo della finanza, e sempre più in effetti la finanza sta colonizzando la politica, fino a imporre presidenti del Consiglio in Italia e in Grecia, fino ad imporre l'agenda politica, fino ad imporre nuove tasse per pagare il debito pubblico e quindi tutti gli interessi sul debito pubblico che vanno alle grandi banche. Una seconda cesura tra gente e Parlamento avviene perché si percepisce i parlamentari e i politici come detentori di privilegi esorbitanti, immunità giudiziarie, salari da favola, consulenze strapagate, incarichi plurimi, mentre in una situazione in cui la gente comincia ha sempre più difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Un'altra componente di questa scollatura è la percezione di un'assenza di moralità nella politica, nel senso che ormai non si crede più nella bontà dei partiti politici, ci credono davvero in pochi, e questo emerge da tutte le inchieste giudiziarie in cui anche in situazioni di terremoto, di sciagure nazionali, i politici continuano a fare affari mentre la gente si ritrova in difficoltà serissime. E quindi in questo contesto si ripone una questione cruciale che di chi è la sovranità. Cioè la democrazia in qualche modo aveva promesso che una sorta di collante tra governo e gente. Democrazia vuol dire potere del popolo in qualche modo. Ecco, questa promessa che era stata in qualche modo accettata dall'elettorato per decenni, adesso ci si rende conto che è una grande presa in giro, come dall'altro gli anarchici avevano e sostengono da decenni o da secoli.
Ma in tutto questo, soltanto il ruolo della finanza in quanto tale, perché in realtà è vero che, come dire, tutti sanno che il ruolo della finanza è un ruolo, come dire, che è venuto modificando, ne parleremo poi in maniera più approfondita in una successiva diretta che faremo oggi, proprio relativamente a quello che sta accadendo negli Stati Uniti e a come lo stacco tra la cosiddetta economia reale e la cosiddetta economia virtuale è sempre più profondo. Però dall'altro lato abbiamo assistito alla nascita di meccanismi di governance sovranazionali che, se riescono sì ad imporre la propria agenda ai governi nazionali, però al contempo rappresentano un'istanza che porta i governi nazionali stessi sia in alcuni casi a ipotesi di tipo protezionista, sia dall'altro lato invece ad un'attitudine sempre più marcatamente disciplinare, un'attitudine sempre più marcatamente disciplinare nei confronti di cittadini sudditi che però, come dire, ritrovano come specchio di tutto questo invece quella che tu descrivevi come ampia immoralità pubblica esibita, perché poi il dato forte è che è vero, arrivano le inchieste e mettono nei guai questo, mettono nei guai quell'altro, anche perché a questo punto, come dire, tutti hanno le mani sporche, ecco, questa è un po' l'immagine che ne viene fuori, ma in questo tutti hanno le mani sporche emerge anche una sorta di indifferenza nei confronti della politica, una sorta a volte forse di rassegnazione, no? Non può che essere così. Eppure i dati della disaffezione politica, se da un lato ai noi sono stati convogliati in un fenomeno, come dire, di parodia della partecipazione, mi sentirei di definirlo, come quello del Movimento 5 Stelle, dall'altra in altri luoghi d'Europa soprattutto si sono tradotti in capacità autonoma di riprendere in mano la politica, ossia le acampadas spagnole, anziché Piazza Tahrir, anziché i ragazzi di Gezi Park, insomma tante suggestioni che arrivano non soltanto dall'Europa ma anche significativamente da fuori dall'Europa, che però non sembrano trovare, tranne alcune eccezioni del tutto localizzate come il movimento Notavi, il movimento Muos, i movimenti di resistenza alle discariche, una propria, come dire, rappresentazione, no? Di una politica che esce dall'arena istituzionale e invece si dà da forma a se stessa al di fuori di questa, in una riappropriazione, anzi una ridefinizione vera e propria dello spazio pubblico come spazio che può essere gestito collettivamente al di fuori e spesso anche contro quello che è lo spazio istituzionale. Possibile che la spiegazione sia quella che da Grillo, se non ci fossi io ci sarebbero le piazze in tumulto? Tu cosa ne pensi?
Beh, penso che si sta accentuando la cesura e diventa sempre più evidente che da un lato abbiamo un intreccio di interessi, in cui il mondo della finanza secondo me la fa da padrone, ma ci abbiamo dentro i militari, abbiamo dentro la Chiesa, abbiamo dentro tutta la grossa imprenditoria, le multinazionali, e la politica è sempre più ridotta a quel dominio che è finalizzato a mantenere il consenso e la pace sociale, attraverso dei processi di identificazione o di tentativo di far identificare l'elettore con qualche partito, alla fine qualunque va bene, pur di mantenerlo all'interno del recinto della politica istituzionale. E dall'altra parte abbiamo una società che si rende conto che questa è una grande presa in giro, settori sempre più ampi, che quindi in effetti, come dici te, cominciano ad organizzarsi in delle forme estremamente interessanti, perché tutte le forme di mobilitazione che tu hai elencato, e ci metterei dentro anche la Grecia, oltre alla Spagna e gli Stati Uniti e il Nord Africa, sono almeno in una prima fase, sono forme estremamente egualitarie che ridimensionano fortemente la delega, in cui il luogo politico è l'assemblea, un'assemblea che si basa sul consenso, e questo qua per gli anarchici è qualcosa di estremamente interessante. Ora, il problema è che si possono gestire assemblee, ma il problema cruciale che abbiamo oggi è quello della sovranità. Si tratta di mettere in discussione la sovranità dello Stato, in Val di Susa come ovunque, dire la gente non vuole questo e non decidete più voi. Ora, questo a livello istituzionale non è possibile. Ricordiamo la nostra Costituzione, che ha questa dote di essere ipocrita quando dice la sovranità appartiene al popolo, e fin qua siamo d'accordo, ma che la deve esercitare nelle forme istituzionalmente previste. Il che vuol dire che la sovranità ci viene data dalla Costituzione apparentemente e sottratta immediatamente per rinchiuderla nei palazzi. I palazzi, ormai si è capito, lavorano per certi interessi che sono quelle dell'elite. Si tratta di riapprovarci non solamente della parola pubblica, e questo è già importante, ma della capacità di intervenire sui meccanismi concreti di distribuzione del potere per riappropriarcene. Il che vuol dire non fare solamente assemblee, ma cercare di implementare nella quotidianità e nelle lotte locali una sovranità che sia veramente popolare e che sia contro quella istituzionale. Questa secondo me è la sfida del futuro, perché tutte queste persone che si sono allontanate dal voto avranno un impatto reale sulle dinamiche politiche solo quando a questo astensionismo si accompagna una modalità di vita diversa, una modalità di lotta diversa che abbia degli effetti concreti. Quello di cui c'è bisogno è secondo me passare da una sfiducia e da una sensazione che non si può far più nulla al mettere in opera qualcosa di diverso, perché ricordiamoci, le democrazie rappresentative, le sedicenti democrazie rappresentative riescono ad andare avanti anche con consensi elettorali minimi. Negli Stati Uniti ormai vota da decenni meno del 50% delle persone, eppure non è che l'apparato istituzionale è collassato. Quindi non basta aumentare l'astensionismo, bisogna proprio rimpiazzare la sovranità dello Stato. Questa è come la penso.
Mi sembra ovviamente condivisibile. Vorrei tornare però a quella aporia che tu segnalavi all'interno della Carta Costituzionale, ma che a mio avviso è un'aporia insita nel meccanismo stesso delle società democratiche, democratico-liberali, ossia ammettere il dissenso entro i limiti entro i quali non mette in discussione le leggi, non mette in discussione l'ordinamento, quant'anche questo ordinamento sia lesivo della libertà, della dignità, per non dire ovviamente dell'eguaglianza. Pensiamo che nel nostro paese, io lo dico spesso, ma come dire, mi piace ripeterlo, sono perseguiti molto più duramente reati nei confronti del patrimonio di quanto non lo siano quelli nei confronti delle persone fisiche, e questo, come dire, la dice lunga sulla natura di classe di questo ordinamento. E quindi non è in qualche modo, come dire, uno spingerci, no? Ma al di là di quello che uno può pensare, no? Ma la constatazione stessa che la democrazia rappresenta oggi un orizzonte che chiude, no? La libertà, e lo chiude costitutivamente, non casualmente, non incidentalmente, non per una legge eccezionale, ma per quello che comporta normalmente per i cittadini. Ecco, tutto questo dovrebbe in qualche modo condurre, anche complice lo sfascio della politica istituzionale, ad una critica più radicale nei confronti di quello che viene considerato forse non il migliore dei mondi possibili, ma certamente il meno peggiore. E credo che questa sia stata una delle grandi armi con la quale la democrazia ha propagandato se stessa: non si è venduta come il paradiso, ma si è venduta come il meno peggio che ci possa capitare in un mondo nel quale altrimenti gli uomini e le donne, lasciati a se stesse e a se stessi, produrrebbero una giungla di obesiana memoria. Tu cosa ne pensi?
Sì, le istituzioni politiche si reggono sulla paura della gente. Il discorso che facevi sul presentarsi come il meno peggio o comunque ciò che garantisce la sicurezza è proprio questo, è in qualche modo creare il deserto rispetto a opzioni alternative. Il riuscire a far non concepire più la gente che i fatti nostri possono essere amministrati direttamente da noi, e quindi poi ci troviamo in qualche modo costretti a passare attraverso queste forme istituzionali che sono sempre più anonime, sempre più distanti, sempre meno rispondenti ai nostri reali desideri. Ora, naturalmente, un qualcosa di associato a questo è che se la complessità del mondo, dei trasferimenti delle merci, della complessità delle decisioni da prendere rimane a quel livello, chiaramente loro hanno buon gioco a presentarsi come gli unici che riescono a gestire questo tipo di mondo. La questione da porre è che non vogliamo più un mondo in cui le merci circolano su scala globale, in cui le aziende riescono a in qualche modo influenzare la vita reale delle persone, in cui i debiti vanno pagati come richiede Equitalia. Insomma, va proprio concepito un mondo diverso, secondo me molto più localizzato, dove le decisioni popolari dirette sono concepibili e sono in realtà il metodo più efficace e più egualitario per mandare avanti quello che si può chiamare le cose di interesse pubblico, che sono l'ambiente, sono l'organizzazione della società, sono il controllo della violenza. Tutto questo si può fare, e l'antropologia lo dimostra, perché è stato fatto in innumerevoli società, si possono fare su scala locale attraverso delle forme assembleari. Ed è interessante che la questione che pongono tutti i movimenti oggi è la questione fondamentale, tipo quella della forma della democrazia, e anche, se vogliamo, il grillismo con tutte le sue contraddizioni e ipocrisie pone questo problema. È un problema che però non si può risolvere, su questo secondo me come anarchici dobbiamo essere chiari, non si può risolvere dentro le istituzioni. Secondo me è significativo il caso dell'incendio di Parma. I grillini hanno preso il comune promettendo di chiudere l'inceneritore, e poi il sindaco Grillino si è reso conto che c'erano una serie di vincoli istituzionali, finanziari, di altri livelli politici, che rendevano la chiusura dell'inceneritore illegale. E quindi poi alla fine si è dovuto sottomettere alle leggi istituzionali. Quindi non è cambiando il personale al governo che si cambiano le dinamiche reali, ma è cambiando il metodo e la logica della partecipazione politica. Questa è l'unica strada, non ci sono scorciatoie. La trasformazione deve essere una trasformazione radicale, culturale e complessiva, perché con scorciatoie, che ammettendo un grillino al posto di un politico tradizionale, non si ottiene nulla.
Ecco, un'altra domanda. Io ne avevo accennato un po' nella mia introduzione, forse mettendo un po' troppo carne al fuoco. Diciamo che il berlusconismo, al cui lentissimo tramonto stiamo forse assistendo in questo ultimo anno, anno e mezzo, si è caratterizzato per aver portato alle estreme conseguenze un fenomeno che era già ben evidente ai tempi di Bettino Craxi, che in qualche modo forse ha rappresentato, come dire, la cerniera, no? Il ponte tra due epoche, ossia la politica ideologica da un lato e la politica immagine dall'altro. Ecco, in questo momento, con questo specchio frantumato, opacizzato, certamente, come dire, non più efficiente, forse la stessa politica immagine sta mostrando così le proprie prime crepe, oppure soltanto così una fase di transizione anche questa?
No, secondo me è qualcosa di molto più profondo, non è solo una fase di contraddizione. I messaggi che stanno mandando non hanno più presa sociale, anche perché sono stati ridotti all'osso. Quella che si chiama la fine dell'ideologia in realtà è la fine di qualunque tipo di argomentazione complessa. Ormai i messaggi dei politici sono messaggi davvero riducibili a battute in cui la logica è quello del posizionamento identitario, del mi piace o non mi piace, e su questo che loro cercano di prendere voti. Ma è anche evidente che questi meccanismi poi alla lunga creano semplicemente apatia, creano distanza e man mano che le condizioni reali della gente peggiorano, il bluff dietro questo tipo di riduzione della presunta attivismo della cittadinanza risulta evidente, e le persone secondo me sempre più non credono più a nulla. Cioè, la distanza adesso non è dal singolo partito, ma è dalla politica complessivamente, e io penso e spero che siano forme di allontanamento della politica istituzionale che non sono reversibili. Cioè, non basta una campagna elettorale, non basta una nuova faccia apparentemente rivoluzionaria per tornare a far credere alla gente che ci sia una possibilità di miglioramento attraverso quei canali. Ricordiamoci, questo è un fenomeno, anche quando Obama ha preso il potere, io mi ricordo tanti persone di sinistra che credevano che per qualche ragione ci fosse una discontinuità. Adesso sembra che vogliono proporre Renzi come questa discontinuità per cercare di tenere in piedi questo baraccone, ma è un baraccone che fa acqua da tutte le parti, è un baraccone che non ha più la capacità di rendere la gente passiva. Ecco, questo è quello che ha fatto la politica per tanto tempo. Si è fondata su un consenso che non era neanche un consenso attivo, ma fondamentalmente un consenso passivo. Il peggioramento delle condizioni di vita e queste burle che fa la politica istituzionale, l'ultima questa di Berlusconi, hanno effetti secondo me irreversibili, il che naturalmente diventa preoccupante, perché una politica istituzionale, uno Stato che non ha più la presa egemonica, tende poi ad attivare delle altre forme di controllo, se vogliamo molto più severe, molto più violente, più violente, molto più coercitive, e quindi secondo me c'è da aspettarsi, ma in realtà è già in corso, una trasformazione nel momento in cui l'egemonia ideologica, la presa di consenso viene meno, aumenti dei controlli, militarizzazione, sorveglianza molto più capillare sulla gente e forme di ritorno a dei metodi di repressione che travalicano anche quelli della giustizia ordinaria, in primo luogo aumentando a dismisura le persone che vengono messe sotto processo, e questo è già in corso. Se pensiamo alla Val di Susa, se pensiamo agli studenti, se pensiamo ai lavoratori, la mole di denuncia anche per fatti minimi sta aumentando, e questo è un sintomo secondo me evidente che si sono resi conto che non c'è più fiducia, non c'è più quella, non possono più contare sulla passività delle persone, e quindi si riattiva il vecchio Stato, se volete la mano destra dello Stato, che è quella che picchia.
Senza dubbio, qui ne sappiamo in parecchi qualcosa. Ogni tanto uno dei redattori di questa radio si ritrova momentaneamente assente perché, come dire, confinato in domiciliario in galera. Quindi ne sappiamo sicuramente qualcosa. Io volevo concludere con così una riflessione che è un po' più vicina al tuo approccio anche anche disciplinare, no? Tu accennavi prima all'antropologia che ci ha fornito e ci fornisce dati importanti, no? Su società noi contemporanee, non intese come archeologia del nostro presente, che indicano una possibilità di tipo diverso, ma in genere coloro che ascoltano questo tipo di argomentazioni dicono: ma questo ci riporta necessariamente ad un passato che, se riletto nel futuro, ci dovrebbe disegnare un futuro all'insegna di una maggiore semplicità, proprio perché le società complesse non lo consentirebbero. Io ovviamente non sono d'accordo, ma vorrei sentire la tua opinione.
Secondo me le società egualitarie, le società che praticano una democrazia diretta e non quella rappresentativa, e ci sono innumerevoli casi antropologicamente documentati di queste società, ma esistono anche delle logiche egualitarie nelle società complesse, se vogliamo. Ci sono cooperative che si muovono in maniera egualitaria, ci sono gruppi di amici, ci sono gruppi politici, ci sono comuni, comunità intenzionali che adottano un'altra logica rispetto a quella gerarchica dello Stato, una logica egualitaria, una logica del consenso, una logica della partecipazione. Ora, una cosa che secondo me appare come regolarità delle società egualitarie e che funzionano quando devono amministrare cose che sono locali, sotto il controllo della stessa comunità. Si fa difficoltà, secondo me, a pensare a logiche egualitarie che gestiscono commerci transcontinentali o dinamiche sparse sul globo terrestre o organizzazioni che hanno un'estrema complessità. Tendenzialmente le società egualitarie sono società in cui i partecipanti al processo decisionale sono in diretto controllo e conoscenza delle dinamiche che succedono, e quindi sono tendenzialmente comunità tendenzialmente ristrette. C'è da dire, secondo me, che tutto questa riflessione sulle società egualitarie oggi ha maggiore rilevanza perché non sta collassando solamente le istituzioni politiche. Secondo me siamo arrivati a vedere in maniera evidente dei sintomi di un collasso molto più complessivo, che è quello del neoliberismo e del capitalismo avanzato, che sta mostrando i suoi limiti in maniera sempre più evidenti, che sono limiti economici, sono limiti ecologici, sono limiti sociali, e quindi è un cambiamento di paradigma che travolge anche le istituzioni politiche.
Senza dubbio. D'altra parte, questa è quel genere di questione che aprirebbe un'infinità di altri ragionamenti possibili, e certamente io sono d'accordo con te, la piccola dimensione è una piccola dimensione che sola consente la partecipazione diretta, ma d'altra parte l'interesse di ciascuno di noi è legato ad un territorio, a un momento, non certamente a quell'accentramento della politica che invece ci viene venduto come assolutamente indispensabile. In realtà la gran parte delle decisioni che riguardano le nostre vite possono essere prese in maniera diretta e su base strettamente locale. Certo, non in un mondo in cui la crema di cioccolato e nocciola più famosa d'Italia, ma forse del mondo, si scopre che fino a poco tempo fa non usava le celebri nocciole tonde e gentili del Piemonte, ma le andava a prendere in Georgia e in Turchia, ma prossimamente le potrebbero arrivare direttamente dal Colorado, dove sono riusciti a strappare dei prezzi assolutamente incredibili per i trasporti e dove soprattutto impiegano manodopera messicana, immigrata, illegale, in condizioni assolutamente spaventose. Ecco, in un mondo così certamente non è possibile, come dire, essere protagonisti della propria vita e all'interno del proprio territorio, ma evidentemente un mondo così non è certamente quello che nessuno di noi e nessuna persona di buon senso potrebbe desiderare. Tu cosa ne pensi?
Sì, penso, sono perfettamente d'accordo. Bisogna ripensare un mondo in cui l'umanità, i rapporti sociali, la valorizzazione e l'inclusione siano al centro, e questo è un mondo che va rilocalizzato profondamente. E quello che abbiamo assistito negli ultimi 30 anni è un mondo che invece ha dato priorità al profitto, ha dato priorità alla gerarchia, ha dato priorità alla competizione, con delle conseguenze devastanti che hanno colpito non solo intere aree del paese, impoverite in maniera strutturale, ma anche adesso arrivano qui a casa nostra, a riproporre le stesse logiche che noi abbiamo esportato, guadagnandoci. Adesso abbiamo l'elite che guadagna sulla miseria nostra, e ci guadagna proprio creando queste interrelazioni complessissime in cui si permette in qualche modo di sfruttare sempre più a fondo la manodopera, la natura, a prescindere da qualunque considerazione etica, sociale o ecologica. Ecco, questi io penso che le merci e i prodotti vanno localizzati, e il pensiero e le persone invece devono essere liberi di circolare. Quando arriveremo a questo, secondo me saremo già a buon punto.